Giovedì 6 marzo, benvenuti a una nuova edizione di GR Val di Chiana sulla Rincontri di Cortona. Stefano Bertini vi augura il suo buongiorno. Da Castiglion Fiorentino arrivano le notizie di oggi. Il premio letterario Santucce Storm Festival ha una nuova sezione rivolta ai giovani. In collaborazione con il comune di Castiglion Fiorentino, la casa editrice PAV propone il concorso letterario dell'ultimo anno, rivolto agli studenti delle scuole di Castiglion Fiorentino frequenti l'ultimo anno di medio superiori. Alle sezioni tradizionali dedicate agli under 25 e agli over, si affianca quindi quella denominata l'ultimo anno. Il concorso è costituito da una sola sezione, dedicata ai racconti inediti con due sottocategorie. Studenti delle scuole secondarie di primo grado, studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Il regolamento prevede la partecipazione gratuita, ogni racconto deve essere inedito, non sono ammessi racconti e poesie volgari o offensivi verso il prossimo, pena l'esclusione, e il racconto dovrà avere una lunghezza massima di 16.000 battute e spazi inclusi. Gli elaborati devono essere spediti solo tramite email a santucce.studenti@gmx.com, allegando il modulo di adesione dell'elaborato e una breve biografia dell'autore o dell'autrice. Oggetto della mail: Santucce Storm Festival 2025, sezione studenti. Il concorso sarà inserito durante l'evento culturale Uno Nessuno e 100.000, promosso dal Comune di Castiglion Fiorentino. Invariate le linee guida per il premio letterario Santucce Storm Festival dedicato ai più grandi. Possono partecipare tutti i cittadini dell'Unione Europea con romanzi e racconti editi, nell'anno precedente o coevo all'edizione del bando o inediti in lingua italiana. Saranno assegnati i seguenti premi. Premio Santucce Storm Festival, consistente in 5 kg di libri, sezione Under 25. Premio Santucce Storm Festival, consistente in 5 kg di libri, sezione Over. Ciascun concorrente dovrà iscriversi al concorso inviando la propria richiesta a Segreteria del Premio Letterario Santucce Storm Festival presso Comune di Castiglion Fiorentino, Arezzo, Piazza del Municipio 12, entro il 15 maggio 2025. Fa fede il timbro postale di spedizione, oppure inviando un'email all'indirizzo ufficio.protocollo@comune.castiglionfiorentino.ar.it. A conclusione di ogni edizione, ciascun autore dovrà consegnare una copia cartacea della propria opera alla Biblioteca Comunale del Comune di Castiglion Fiorentino, al fine di essere collocata in un apposito fondo dedicato al premio Santucce Storm Festival. Per entrambi i concorsi il termine ultimo per partecipare e inviare il materiale è il 15 maggio. Nel corso degli anni il dato di partecipazione è quintuplicato. Lo scorso anno hanno presentato il proprio elaborato più di 100 scrittori provenienti da tutta Italia e dall'estero, come la Spagna. Un eccellente dato che ci ha stimolato per proporre una nuova sezione dedicata ai giovani, diventando un importante palcoscenico per chi inizia a muovere i primi passi nel mondo della letteratura, conclude l'assessore alla cultura Massimiliano Lachi. Sono grato per la riconferma al presidente dell'Avis di Castiglion Fiorentino, un'importante associazione di volontariato per tutta la comunità castiglionese. Chi parla è Gabriele Giommetti, che rimarrà in carica fino al 2029. Ad oggi l'associazione conta circa 800 soci. Ringrazio gli ex consiglieri per il supporto dato e faccio un in bocca al lupo ai nuovi eletti. Così dallo scorso mese di febbraio il consiglio dell'Avis è così composto. Gabriele Giommetti, presidente. Benedetta Sereni, vicepresidente, che riveste anche il ruolo di segretaria della sezione. Loredana Banelli, tesoriere, Claudio Rogialli, addetto contabile, Milano Tanganelli, consigliere della sezione. Tanti progetti in cantiere per questo nuovo consiglio appena insediato, uno dei quali sarà quello di rendere il più agevole possibile la donazione dei suoi soci. Proseguiremo la nostra attività del servizio civile con Avis Toscana, a favore della promozione rispetto alla donazione del sangue e del plasma. L'auspicio è che sempre più giovani aderiscono ai percorsi di Avis Toscana, perché abbiamo bisogno che le nuove generazioni coltivino sempre di più la cultura del dono e della solidarietà, conclude il presidente Gabriele Giommetti. E anche per oggi è tutto, adesso passo la linea come sempre ai miei colleghi. Noi ci risentiamo domani, venerdì 7 marzo, per l'ultima edizione settimanale di GR Val di Chiana. Buona giornata a tutti voi!
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
Ben trovati all'ascolto della pagina sportiva del giovedì. Ieri, mercoledì di Coppa per la promozione, che è arrivata al suo penultimo atto. Si sono giocate le due semifinali e c'è stata anche una sorpresa. Si è andato in campo alle 15 al Combi di Albigna a Grosseto per il match tra l'Atletico Maremma Girone B e il San Giuliano appartenente al Girone A. Allo Stadio delle Fonti invece di Monte Salzavino si è giocato Sansovino Girone C e Real Cerretese Girone A. Le due formazioni che hanno vinto, cioè San Giuliano e Sansovino accedono alla finalissima del Bossi di Firenze, che si giocherà mercoledì 19 marzo in orario ancora da designare. Inizia bene la partita per l'Atletico Maremma, che passa subito in vantaggio al settimo, ma al quindicesimo è raggiunta sul pareggio, poi torna in vantaggio al 35esimo su calcio di rigore e ancora nella ripresa invece il San Giuliano la ribalta vincendo per 3-2 grazie a gol di Di Paola e di Benedetti al 37esimo. A Monte Sansovino invece allo Stadio delle Fonti la Sansovino vince alla grande senza problemi con la Real Cerretese e ovviamente la differenza tra il girone C e il girone A della Real Cerretese lo si è visto bene, soprattutto si è vista la differenza di consistenza tra quella che è la Real Cerretese prima in classifica nel girone A con la Sansovino che è prima in classifica invece nel girone C. La Sansovino era rimaneggiatissima, mancavano degli elementi molto importanti, fra tutti Basser, Virgillito, Bonecchi, e quindi direi che il mister ha messo in campo la squadra migliore che poteva e già in quel modo era decisamente molto superiore e si è visto già sin da primi minuti che la Sansovino ha studiato l'avversario e poi ha cercato subito di offenderlo. Per un attimo la Cerretese si è difesa abbastanza bene, ma poi al 40esimo appunto è capitolata con il gol che ha messo a segno di ottima fattura, se non vado errato, Bigazzi, e quindi subito in vantaggio la Sansovino ha cercato di mantenere il controllo della palla, cercando di mantenere e controllare quello che poteva essere il ritorno della Cerretese, che poi in effetti non c'è stato. Guarda negli spogliatoi, Sansovino che rientra in campo con la identica formazione, che studia ancora gli avversari, che cerca il raddoppio, lo sfiora almeno in un paio di circostanze, sfortunata e forse anche imprecisa nella conclusione la formazione di Chini, e poi ancora questo affondo di un gol bellissimo, mentre la Cerretese aveva sì in precedenza accennato, visto che il tempo passava e si riducevano gli spazi ovviamente di recupero, ha cercato ma senza mai impensierire la porta di Balucani. Poi c'è stato questo veramente affondo di un ragazzo veramente eccezionale, di un giocatore che fa la differenza in queste categorie, mi sto riferendo a Ricci, che ha conquistato la palla a centrocampo, si è involato sulla fascia destra, ha prima seminato un avversario e poi al limite dei 16 metri ne ha dribblato un altro, di fronte a lui si è praticamente aperta la prateria della porta e con un chirurgico tiro ha battuto l'estremo difensore che ha sì toccato la palla ma nulla ha potuto fare perché la stessa terminasse in fondo al sacco e lì la partita è praticamente finita con le girandole delle sostituzioni, quattro giocatori in campo, tutti dei buoni ragazzi che hanno contribuito alla vittoria della Sansovino, ma insomma la Sansovino decisamente era ed è più forte della Cerretese, quindi staremo a vedere in questa finale con il San Giuliano al Bozzi di Firenze se la Sansovino saprà fare l'unplaying, cioè vincere il campionato e anche la Coppa, perché è importante anche tra quelli che sono i trofei poter mostrare questa Coppa Toscana di riferimento del campionato di promozione. Auguri! Nel pomeriggio di ieri si giocava anche i quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza a livello nazionale. Vediamo i risultati: Rovato Vertovese Cotroipo 1-0, al campo di Giulianova, Giulianova Montespaccato 1-0, Unità Sciacca Barletta è terminata 1-1, ma si giocava anche qui in Toscana a Sesto Fiorentino al Torrini, c'era Sestese Sansepolcro terminata sullo 0-0. Su questa gara il reportage di Enrico Badii, che era presente.
Si è disputata nel pomeriggio al Torrini di Sesto la gara di andata dei quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza, che vede in lizza le squadre che si sono aggiudicate il trofeo a livello regionale. La posta in palio è ghiotta, la vincente acquisirà un posto nel prossimo campionato dilettanti di Serie D. Nel caso che la vincente della finale sia una squadra promossa alla categoria superiore in virtù della vittoria nel proprio campionato, il posto andrà alla seconda classificata nella finale di Coppa. E diciamolo chiaramente, la possibilità che si verifichi questa situazione è piuttosto probabile. E veniamo alla cronaca della gara di Sesto Fiorentino. fiorentino tra se stesso e Vivi Alto Tevere Sansepolcro, finita in pareggio a reti bianche. Una partita molto tattica da parte degli ospiti, che hanno giocato a ritmi bassi e badando a non scoprirsi mai. Gioco spezzettato, falli tattici e la se stessa è riuscita a portare attacchi in verticale contro una se stessa o contro una linea difensiva di Corazzieri, forse solo vulnerabile in velocità. Veramente rare le occasioni degne di nota nell'arco della gara. La prima si registra al 20° ed è Ermini a concludere dal vertice destro con il pallone che finisce sul fondo di poco. Al 30° un'azione corale della se stessa da sinistra a destra con Ciotola, Ermini, Dianda e tiro finale di Safina che finisce sul fondo alla destra del portiere. Nel secondo tempo il copione non cambia e c'è un sussulto al 62° quando Vassallo esce fuori dall'area per anticipare Ermini che comunque tenta di scavalcarlo. Il portiere ribatte col corpo e forse anche con una mano. Proteste vane dei padroni di casa. Nel finale la se stessa prova a osare di più, ma non ha fortuna con Roby che dal limite colpisce male il pallone e non inquadra la porta. All'87° a protestare sono gli ospiti per un attaccante che va a terra in piena area avversaria. L'arbitro fa ampi gesti per far proseguire il gioco. Finisce dopo 4 minuti di recupero e mercoledì sapremo se hanno fatto bene i tiberini a puntare tutto sul ritorno sul proprio campo. Le squadre sono scese in campo nelle seguenti formazioni: se stesse, Matteo, Giacomo, Pisanello, Matteo, Lorenzo, Biondi, Cirillo, Dianda, Safina, Berti, Ciotola, Ermini. Sono entrati nel secondo tempo Safina, Roby e Casati. Il Vivi Alto Tevere Sansepolcro è sceso in campo con Vassallo, Carbonaro, Del Siena, Gorini, Andreani, Lorenzoni, Bruschi, Brizzi, Bartoccini, Valori, Quadroni. Sono entrati nel secondo tempo Mariotti, Pasqualini e Petricci. Ha arbitrato così e così il signor Zamagna di Saronno, coadiuvato da Matteo Chiaro di Busto Arsizio e da Dario Gherardini di Faenza. Ammoniti Del Siena, Cirillo, Lorenzo Matteo e Mariotti. Da Sesto Fiorentino per Radio Incontri, Enrico Badini.
Delle notizie in breve: l'Unione Sportiva Sesto Levante, dopo la sconfitta ad Arezzo, ha comunicato di aver sollevato dall'incarico l'allenatore Diego Longo. A lui vanno ringraziamenti per il lavoro svolto e per gli auguri per il proseguimento della sua carriera, ma non c'è ancora una soluzione. Altro esonero eccellente nel senese, proprio a Poggi Bonsi, dopo 5 anni esonerato Mister Calderini. Fatale la sconfitta interna contro il Seravezza. Al suo posto Ciccio Baiano. Ascoltiamoci Giacomo Guidi.
Stefano Calderini non è più l'allenatore del Poggi Bonsi. L'annuncio è arrivato ieri sera ed ha sconvolto la Piazza dei Leoni, che dopo un ciclo di 5 anni salutano il tecnico milanese. La scelta presa dalla società è dipesa soprattutto dai risultati altalenanti ottenuti in questo nuovo anno, dopo un girone d'andata più che positivo. Ad essere decisiva è stata la sconfitta di ieri contro il Seravezza, che ha di fatto condannato Calderini all'esonero.
Dopo 5 anni, 136 partite, mandarlo via è per noi è una sconfitta come società, una sconfitta anche per rapporto amicizia che si era creata con lui. In questo momento però purtroppo da un mese a questa parte non era più il Poggi Bonsi che avevamo imparato a conoscere nel giorno d'andata. Il calcio poi in questo momento non puoi cambiare 20 giocatori, è sempre l'allenatore che ne paga le conseguenze. Sono stati risultati, ti ho detto, perché poi ovviamente purtroppo non si era salvi, non siamo salvi e bisogna stare sul pezzo, e in questo momento vedevo che la squadra si vedeva che non sembrava che non seguisse più le idee del mister.
Nonostante tutto, Calderini lascerà un'eredità pesante, dato che in 5 anni ha riportato i Leoni in Serie D ed ottenuto degli ottimi risultati. La ricerca al sostituto è già iniziata e l'idea è quella di puntare su un veterano della categoria.
Siamo già abbiamo avuto dei colloqui, ovviamente. Sono sincero, la società non era pronta a questo cambio perché non ci si era pensato minimamente, e quindi non si era chiamato nemmeno nessuno a vedere le partite e tutto, ma solamente gli allenatori poi vanno a vedere tutte le partite di sua spontanea volontà. Abbiamo parlato con vari allenatori, però penso che andremo su un allenatore con un po' di esperienza in Serie D, ex giocatore e tutto, ora vediamo, però insomma viene oggi pomeriggio allo stadio, penso si trovi d'accordo, che insomma siamo già d'accordo, penso che non cambi niente, insomma, ecco.
Non vi è ancora l'ufficialità, ma in pole per la panchina del Poggi Bonsi c'è Francesco Baiano.
Domani, nell'ultimo appuntamento settimanale con la pagina sportiva, parleremo di Arezzo e della trasferta pomeridiana, o meglio tardo pomeriggio, della formazione Amaranto in quel di Ferrara contro la SPAL. E poi il punto sui campionati dilettantistici con trasferte insidiose sia per Fogliano, per Cortona Capocia, che per la Castiglionese sul campo dell'Antella. Bene, per oggi è tutto. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
Ed ecco le previsioni meteorologiche per la giornata di oggi, giovedì 6 marzo 2025. Si prospetta un cielo sereno e limpido da mattina a sera, con minime ancora intorno allo zero al primo mattino e massime molto gradevoli prossimi ai 20 gradi. Prevista una ventilazione debole variabile e un'umidità relativa piuttosto bassa nelle ore centrali del giorno. L'affidabilità è alta. Per Radio Incontri in Blu, Alessandra Cittadini.
La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
Oggi parleremo dell'ictus cerebrale. Innanzitutto diciamo che l'ictus cerebrale è causata o da una improvvisa chiusura di un'arteria o dalla rottura di un vaso cerebrale e dal conseguente danno alle cellule cerebrali dovuta alla mancanza di ossigeno e dei nutrimenti portati dal sangue nel caso dell'ischemia o alla compressione dovuta al sangue uscito dal vaso se si tratta di una emorragia cerebrale. L'ictus cerebrale in Italia rappresenta la causa terza di morte dopo le malattie cardiache e le neoplasie e la prima causa assoluta di disabilità. In Italia ogni anno circa 185.000 persone vengono colpite da ictus cerebrali. Di queste 150.000 sono nuovi casi, mentre 35.000 sono gli ictus che si ripetono dopo il primo episodio. L'incidenza è proporzionale all'età della popolazione, è bassa fino ai 40-45 anni e poi aumenta gradualmente dopo i 70 anni. Il 75% dei casi di ictus infatti colpisce le persone con più di 65 anni e l'incidenza media, cioè i nuovi casi registrati ogni anno nella popolazione generale, è di circa 220 casi su 100.000 abitanti, raggiungendo valori di 280 casi nella popolazione ultra ottantenne. L'ictus, abbiamo detto, può essere ischemico se c'è la chiusura del vaso o emorragico se c'è la rottura del vaso, che causano l'improvvisa sofferenza delle cellule nervose. La chiusura di un'arteria impedisce quindi il passaggio del sangue. In questi casi si parla di ischemia cerebrale. Le cellule nutrite da questa arteria subiscono un infarto e vanno incontro a morte cellulare. L'ischemia cerebrale rappresenta l'85% di tutti i casi di ictus cerebrale ed in genere il trombo si ferma perché c'è la rottura di una placca aterosclerotica. Quando la parete superficiale della placca si rompe, il sangue entra in contatto con il colesterolo in esso contenuto e tale processo porta alla formazione di un coagulo, proprio come avviene quando ci procuriamo una ferita. A causa della lesione potrebbero anche staccarsi dei pezzettini di ateroma che, trasportati con il sangue verso la periferia, andrebbero ad occludere dei vasi di dimensioni più piccoli ed in questo caso parliamo di embolia. L'improvvisa rottura di un'arteria cerebrale è causata di solito da elevati valori della pressione arteriosa. In questi casi abbiamo detto si parla di emorragia cerebrale che rappresenta il 15% dei casi di ictus cerebrale. Quando un'arteria si rompe, le cellule cerebrali soffrono non solo perché non ricevono più sangue, ma anche perché il sangue sotto pressione comprime il tessuto cerebrale circostante. L'emorragia cerebrale è causata dalla rottura di una piccola arteria profonda tipica dell'anziano o dalla rottura di un aneurisma cerebrale tipico nel giovane. In entrambi i casi, comunque, l'ipertensione gioca un ruolo importante. Le caratteristiche principali dell'ictus è la sua comparsa improvvisa, solitamente senza dolore, solo nella emorragia cerebrale c'è spesso mal di testa. I sintomi tipici sono la comparsa improvvisa di una mancanza di forza o formicolio o mancanza di sensibilità a un braccio e a una gamba, ma anche a uno solo di questi, è possibile che vi sia anche difficoltà nel parlare o difficoltà a vedere da un lato. A volte questi sintomi compaiono solo per alcuni minuti e poi scompaiono completamente. In questi casi si parla di attacchi ischemici transitori, in sigla TIA, che sono molto importanti in quanto che possono rappresentare un campanello d'allarme per un ictus vero e proprio. Nei casi di ictus cerebrale è importante l'immediato ricovero ospedaliero. La diagnosi viene fatta attraverso indagini specifiche come per esempio tacche o risonanza magnetica, angiorisonanza magnetica, angiotacche, ecodoppler carotideo o doppler transcranico e poi anche una valutazione neurologica. Esiste una terapia per l'ischemia cerebrale che si può eseguire solamente nelle prime 3 ore dopo l'evento. Ecco perché è bene che il paziente raggiunga più rapidamente possibile l'ospedale. Questa terapia si chiama trombolisi. Può riaprire l'arteria chiusa e salvare una parte del tessuto cerebrale colpito. In casi particolari si può anche procedere ad un trattamento endovascolare che ha lo scopo di rimuovere la causa di occlusione dell'arteria. Questa procedura va eseguita in centri specializzati dotati di neuroradiologia interventistica e dei programmi avanzati di immagine TAC che permettono l'identificazione precisa sia della sede dell'ostruzione sia del tessuto ancora vitale, estendendo così la possibilità di trattamento. Per prevenire l'ictus è importante tenere sotto controllo i fattori di rischio associati, dall'alta pressione che provoca l'ictus emorragico più frequente nei giovani ai disturbi del ritmo cardiaco, fattori di rischio cardiovascolare e placche aterosclerotiche che sono collegate, come detto in precedenza, all'ictus ischemico. La prima regola per una corretta prevenzione quindi è mantenere sotto controllo la propria salute attraverso opportune visite periodiche, di effettuare gli esami per i livelli di pressione arteriosa, glicemia e colesterolo. Fondamentale per prevenire l'insorgenza di patologie cardiovascolari è anche mantenere uno stile di vita sano e attivo, con una dieta povera di sale, di grassi animali e di alcolici, mentre deve essere ricca di verdura, legumi, frutti e di grassi poliinsaturi. Da evitare il fumo, importante fattore di rischio per questo tipo di patologie. Per Radio Incontri in Blu, Mauro Burbi.
Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.